Grazie al Signore che mi dà sempre coraggio con le preghiere. Noi siamo mancanti in tutto. Questi pensieri hanno come titolo "Egli parlò e la cosa fu". Stavo meditando in questo periodo il profeta Ezechiele e ho riconosciuto che non sono all'altezza di questo libro. Cioè, questo libro è profondo, è ricco, e non è mia intenzione studiare ecco, il libro di Ezechiele, ma siccome mi ha arricchito veramente tanto ultimamente, condividerò con voi quello che il Signore mi ha rivelato attraverso questo libro. E così volevo iniziare a leggere dal capitolo 1. Ezechiele 1. Ora avvenne l'anno trentesimo, il quinto giorno del quarto mese, che essendo presso il fiume Chebar, fra quelli che erano stati menati in cattività, i cieli si aprirono e io ebbi delle visioni divine. Il quinto giorno del mese era il quinto anno della cattività del re Joachim. La parola dell'Eterno fu espressamente rivolta al sacerdote Ezechiele, figliuolo di Buzi, nel paese dei Caldei, presso il fiume Chebar, e la mano dell'Eterno fu quivi sopra di lui. Volevo descrivere un po' qual è il contesto di questo capitolo 1. Ezechiele si trova nella prima ondata della deportazione a Babilonia, scritto presso al fiume. In questa prima ondata erano stati deportati tutti i saggi, tutti i sapienti del popolo, un po' la primizia del popolo. Il Signore aveva scelto di deportare la primizia e poi, come si vede attraverso il libro, ci fu anche la seconda deportazione di Gerusalemme, quindi venne deportato proprio tutto il popolo. Poco prima Israele veniva bastonato dalla Siria, quindi il ruolo centrale di Ezechiele è quello di profetare a Gerusalemme in particolare, a Israele sì, ma soprattutto a Gerusalemme, a comandare il ravvedimento per Gerusalemme. È un contesto molto molto particolare, perché la parola di Dio viene rivelata a Ezechiele il quinto anno, e non è un caso perché il quinto anno del re Joachim, Ezechiele compie 30 anni. L'anno trentesimo è l'anno trentesimo del profeta Ezechiele. Quindi noi sappiamo dalle scritture che il trentesimo anno iniziava il sacerdozio. Il trentesimo anno iniziava il sacerdozio dei sacerdoti. Ezechiele era stato addestrato, era stato cresciuto da una famiglia di sacerdoti, era stato proprio istruito al sacerdozio, era proprio cresciuto con tutta la base di quello che è essere sacerdote, di quello che significa. Ma il Signore, il trentesimo anno, proprio quando iniziava il sacerdozio, chiamò Ezechiele. Quindi era proprio, il Signore sancisce il quinto anno, l'inizio del sacerdozio di Ezechiele. E non solo l'inizio del sacerdozio, ma, come vedremo, la sua chiamata da profeta. Ed è meraviglioso perché il Signore ha rispettato la legge, iniziava il trentesimo anno, Ezechiele riceve la vocazione. E quindi cosa succede? Che Ezechiele, essendo presso il fiume, non è un caso presso il fiume, vedremo cosa significa la deportazione, vedremo cosa significa che si trovava presso il fiume. Qui, presso il fiume, Ezechiele riceve una visione dal Signore e viene chiamato al suo ministerio. Dunque, cosa succede? Per brevità lo descrivo io cosa succede nel capitolo 1. Ezechiele ha una visione della gloria di Dio. In questa gloria lui vede le quattro creature che si trovano spesso nella parola di Dio, con le quattro facce: la faccia di un leone, di un bue, di un uomo e di un'aquila. sotto queste quattro creature delle ruote splendenti, come il crisolito dice, sopra le creature una distesa di cielo, sopra la distesa di cielo vede un trono con l'immagine di un uomo. Questa è la figura di ciò che vede Ezechiele al capitolo 1. Quindi l'inizio del suo ministero da profeta, il 30° anno, inizia in questa maniera. Come? Vedendo la gloria di Dio. Al versetto 28 dice: qual è l'aspetto dell'arco che è nella nuvola in un giorno di pioggia? Tale era l'aspetto di quello splendore che lo circondava. E cos'era tutto ciò? Era un'apparizione dell'immagine della gloria dell'Eterno. Quindi Ezechiele non aveva visto Dio in persona, ma aveva visto la sua gloria, la sua immagine. E mi ha fatto riflettere questo, perché ciò che succede a Ezechiele è un'immagine di quello che è successo a noi. E non sono io che lo dico, ma è Seconda Corinzi. Quindi questa chiamata, andiamo in Seconda Corinzi, questa chiamata, questa gloria che ha visto Ezechiele come sacerdote e di seguito profeta di Dio, è la chiamata che abbiamo ricevuto anche noi. Lo vedremo assieme. Voglio basare proprio i miei discorsi su questo, che quello che è successo a Ezechiele è successo anche a noi, in tutto e per tutto, perché anche noi, e non è a caso, anche noi eravamo deportati quando è arrivata la parola del Signore, ma anche noi eravamo presso al fiume. Perché? Perché cercavamo il Signore, e lì il Signore si è fatto trovare, nella nostra deportazione, presso al fiume, abbiamo visto la gloria di Dio. Seconda Corinzi, capitolo 4. Come vedremo, tutta la vita, almeno questa prima parte del libro di Ezechiele, riguarda noi, è la figura di quello che noi abbiamo vissuto con il Signore. Capitolo 4, Seconda Corinzi, versetto 3. Cominciamo dal 3. E se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, dei quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti, affinché... Guardate che cosa rappresenta quello che ha visto Ezechiele. Affinché la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, quindi la gloria di Cristo è l'immagine di Dio, quindi non a caso c'era la figura di un uomo in Ezechiele, sopra il trono. L'immagine, la gloria di Gesù è l'immagine di Dio, quindi quello che abbiamo visto noi è un parallelo di quello che ha visto Ezechiele, perché anche noi abbiamo visto la gloria di Dio quando eravamo in deportazione. Che l'immagine di Dio non risplenda loro. Versetto 6. Perché l'Iddio che disse: splenda la luce fra le tenebre, l'Iddio che disse, quindi Dio ha detto, splenda la luce tra le tenebre, è quel che risplende nei nostri cuori, affinché facessimo brillare la luce. Cosa abbiamo visto? Cosa abbiamo conosciuto? Cosa è diventato nostro? La luce della conoscenza della gloria di Dio. Questa luce noi l'abbiamo vista ed è diventata nostra, che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Quindi la gloria di Gesù, che è diventata nostra, è quella che Dio vuole fare brillare attraverso ciò che ha detto, perché Dio disse, come vedremo, e la cosa fu. Dio l'ha detto, ha fatto brillare, e la cosa fu. Quindi cosa succede a Ezechiele quando vede questa gloria? Quello che è successo a noi. Non c'è niente di diverso. A questa vista, sempre al versetto 28 del capitolo 1 di Ezechiele, a questa vista caddi sulla mia faccia. Anche noi siamo caduti davanti alla gloria di Dio, consapevoli del nostro peccato, siamo caduti con la faccia per terra, ci siamo inginocchiati, consapevoli di ciò che siamo, di ciò che eravamo soprattutto. A questa vista caddi sulla mia faccia e udì la voce di uno che parlava. Anche noi, quando siamo caduti davanti alla gloria di Dio, abbiamo udito questa voce, tutti noi. E mi disse, capitolo 2, figlio d'uomo, rizzati in piedi e io ti parlerò. Ma non poteva rizzarsi in piedi quel momento. Cosa lo fece rizzare in piedi? la sua parola, perché Dio disse, e quando Dio dice, che si verifica quello che lui ha detto, e come egli mi parlava, infatti, quando lui parla, lo Spirito entrò in me e mi fece rizzare in piedi ed io udì colui che mi parlava. È pieno questo libro di frasi del tipo e Dio mi disse, e Dio disse, e Dio disse, pieno, e Dio disse. E in effetti Dio dice continuamente in tutta la parola e comanda anche noi, come vedremo, come l'ha comandato Ezechiele, di dire. E Dio disse, lo trovate proprio in tutta la parola. In tutta la parola ci sono questi continui, e Dio disse. Dunque, cosa disse a Ezechiele? Quale fu il primo approccio del Signore nel dire tutto ciò? Ed egli mi disse, figlio d'uomo, io ti mando. Quindi, prima cosa che il Signore ha detto a noi, dopo averci fatto cadere per terra, dopo aver fatto entrare in noi il suo spirito, cosa succede subito dopo? Dopo averci anche rialzati, quindi quello che successe a Ezechiele è successo anche a noi, quindi tutto quello che successe a Ezechiele, se è quello che è successo anche a noi, questa parola è evidentemente per noi. E mi disse, figlio d'uomo, io ti mando. Quindi anche a noi il Signore, secondo quello che sta scritto in Ezechiele, dice io ti mando. Ai figlioli di Israele, a nazioni ribelli che si sono ribellate a me. Essi e i loro padri si sono rivoltati contro di me fino a questo giorno. A questi figliuoli dalla faccia dura e dal cuore ostinato, io ti mando. E tu dirai loro, io ti mando e tu dirai. Quindi non è solo, a volte mi nascondo dietro al fatto che mi ha mandato, dietro al io ti ho mandato, cioè tu dirai. Io ti mando, quello che è successo a Ezechiele, è successo anche a noi, e tu dirai, così parla il Signore l'Eterno. Quindi, se quello che è successo a Ezechiele è così per noi, perché l'abbiamo visto in Seconda Corinzi, quello che ha visto Ezechiele l'abbiamo visto anche noi, quindi noi, come Ezechiele, siamo profeti di Dio. Siamo profeti di Dio. La parola lo dice, siamo profeti di Dio. Cosa dice prima Pietro? Che siamo real sacerdozio, mi sembra che sia prima Pietro, ma affinché proclamiamo le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, affinché proclamiamo, un profeta è colui che annuncia, colui che proclama. Quindi, come abbiamo visto, quello che il Signore dice a Ezechiele, dice di Ezechiele, quello che questa parola dice di Ezechiele, è nostro. È il nostro mandato, così come l'è stato di Ezechiele, è anche il nostro. Per questo, perché ci impone lo Spirito Santo di dire, al versetto 5, cosa dice il Signore? E sia che t'ascoltino o non t'ascoltino, perché è una casa ribelle. Mi ha colpito molto questo, sia che t'ascoltino che non ti ascoltino, perché A volte noi diciamo, sì, il Signore dice di non gettare le perle ai porci, il Signore ha detto di scuotersi la polvere dai piedi se qualcuno non vuole ascoltare. Quindi noi a volte proviamo a nasconderci dietro a questi versetti, ma il Signore, prima di dire di scuotersi la polvere dai piedi, aveva anche detto, ma tu vai e annuncia. Il Signore Gesù aveva detto ai discepoli, vai e annuncia. Dopo scuotiti la polvere dai piedi. Ma non è solo questo lo scopo del vai e annuncia, a prescindere che ti ascoltino o che non ti ascoltino. Io ho trovato quattro ragioni che mi hanno fatto riflettere, questo riguarda proprio me, queste quattro ragioni del perché il Signore impone a me di dire, di annunciare, di proclamare la sua parola. Una molto importante mi ha fatto riflettere in questi giorni in Genesi 1, la parola inizia in questa maniera. Questa è la ragione più importante del perché il Signore dice di annunciare sia che ti ascoltino o che non ti ascoltino. Nel principio, Dio creò i cieli e la terra, e la terra era informe e vuota. E le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Non è cambiato niente al giorno d'oggi, perché le tenebre ci sono, e c'è anche lo Spirito di Dio che aleggia. Ma che cosa succede? E Dio disse. Chi è che deve dire al giorno d'oggi? Io, il Signore l'ha detto in Ezechiele, io ti mando e tu dirai. Quindi questo è Dio disse, chi riguarda? Riguarda me, riguarda la Chiesa, riguarda noi. E Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Quindi, Dio disse significa che la sua parola è stata proclamata in mezzo alle tenebre. Dio disse, e la luce fu, e la luce spazzò via le tenebre. Quindi, prima ragione, la più importante di tutte, a parer mio, spazzare via le tenebre. E Dio disse, e la cosa fu. Lo vedremo anche dove è scritto Dio disse la cosa fu. La parola è verità. Quindi se Dio dice di dire, di annunciare la sua parola, di non temere, di annunciarla a prescindere che ti ascoltino o che non ti ascoltino, dobbiamo aspettarci un risultato. Questo è quello che dice la parola. Sia che ti ascoltino, sia che non ti ascoltino. Poco dopo, qual è un'altra ragione? Giacché è una casa ribelle, versetto 5, Ezechiele 1 sempre, e Ezechiele 2. Giacché è una casa ribelle, essi sapranno che vi è un profeta in mezzo a loro. Quindi, che ti ascoltino o che non ti ascoltino, io faccio sapere a loro che vi è un profeta. Punto. Io lo faccio sapere. Quindi, che ti ascoltino o che non ti ascoltino, tu parla. L'importante è che sappiano che io, in questo mondo, ho annunciato il Vangelo di salvezza. Non abbiamo diritto di dire, io non annuncio, non abbiamo nessun diritto, perché lo scopo di Dio è comunque far sapere che ci sono dei profeti di Dio. Questo è lo scopo. Ecco perché sia che ti ascoltino o che non ti ascoltino. Una terza ragione, come è lo stato anche in Ezechiele, attraverso quello che Dio dice, attraverso la totalità del Vangelo, il Signore può anche portare giudizio. Quando la gente non ci ascolta per le piazze, noi non sappiamo. Non possiamo capirlo, ma il Signore giudica l'incredulità anche. Il Signore la giudica, quindi che ti ascoltino o che non ti ascoltino. Tu non sai se hai spazzato via le tenebre in quel caso, se serviva solo a fargli conoscere che era un profeta o se serviva a giudicare la loro incredulità. Non lo possiamo sapere, ma quello che conta è che loro sappiano che vi è un profeta o che loro siano giudicati della loro incredulità, o che delle tenebre in qualcuno, non lo possiamo sapere, vengano scacciate. È un'altra ragione molto importante, leggendo l'Antico Testamento, mi ha veramente arricchito questa cosa. Il Signore ama avvertire, l'ha sempre fatto, il Signore ama avvertire, l'ha fatto con Abramo per la distruzione di Sodoma e Gomorra, l'ha fatto per Israele, avvertiva attraverso i profeti prima della deportazione, avverte oggi prima della distruzione di questo mondo, avverte, il Signore ama avvertire, quindi che ti ascoltino o che non ti ascoltino, questo non riguarda me, non riguarda me. Ho cercato, ho proprio chiesto al Signore di scrivere questa parola nel mio cuore, non riguarda me, è un mandato, punto, è un mandato di Dio. E per questo dice, e tu figlio d'uomo, al versetto 6, non avere paura di loro, non ti meravigliare, non avere paura di loro, né delle loro parole, giacché tu stai con le ortiche e con le spine. Se l'ha detta Ezechiele, abbiamo visto che l'ha detto anche a noi. Quindi, io sto con le ortiche e con le spine. Abiti tra degli scorpioni, non avere paura delle loro parole, non ti sgomentare davanti a loro, poiché sono una casa ribelle. Questo è quello che c'è tutto attorno a noi. Non è cambiato niente, non è cambiato niente dall'antichità. Ma tu riferirai loro le mie parole, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, perché sono ribelli. Dopo questo mandato, cosa dice il Signore a noi? E tu, figlio d'uomo, ascolta ciò che ti dico. Come si ascolta? Lo vediamo dopo. Non essere ribelle come ribelle questa casa. Apri la bocca e mangia ciò che ti do. E il Signore ha provveduto. Noi tutti abbiamo guardato, abbiamo visto la mano di Dio, come dice qui. Io guardai ed ecco una mano stava stesa verso di me, la quale teneva il rotolo di un libro. Ed egli lo spiegò davanti a me. Era scritto di dentro e di fuori e conteneva delle lamentazioni, dei gemiti e dei guai. Ed egli mi disse, figlio d'uomo, mangia ciò che tu trovi, mangia questo rotolo, e va e parla alla casa di Israele. Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare questo rotolo e mi disse, figlio d'uomo, nutriti il ventre e riempiti le viscere di questo rotolo che io ti do. E io lo mangiai e mi fu dolce in bocca come del miele, nonostante contenesse dei giudizi, perché anche i giudizi di Dio sono parole di Dio e sono dolci al nostro palato, perché sono parole di Dio. Quindi, se io rispondo al mandato, se io scelgo, perché è una scelta, di andare, di annunciare, di rispondere al mandato di Dio, ciò che lo Spirito Santo mi comanda è di mangiare. Perché? Perché se io mangio, mi nutro e questa parola entra nelle mie viscere, ciò che dirò quando annuncerò non sarà frutto del mio cervello, della mia conoscenza, del mio intelletto, ma sarà ciò che avrò nel ventre, sarà ciò che avrò nelle viscere e soprattutto, avendola mangiata, crederò a quello che annuncerò. Crederò che quello che annuncio è parola di Dio. Non vacillerò quando lo annuncio, se è nel mio ventre, se è nelle mie viscere, se è diventata parte di me. Non vacillerò. Non sarò tremante. Anche il Signore lo sa che noi tremiamo ad annunciare la parola, però la promessa per chi sceglie, per chi ha risposto al mandato, per chi ha scelto di annunciare, per chi inizia a mangiare per andare, la promessa è scritta al versetto 8. Guardate cosa fa il Signore per chi sceglie di andare. Ecco, io ti induro la faccia perché tu la opponga alla faccia loro. Induro la tua fronte perché tu la opponga alla fronte loro. Io rendo la tua fronte come un diamante, più dura della selce. Questa è una promessa di Dio per chi ha risposto al mandato. Promessa. Io me ne sono accorto nella mia vita, c'è ancora tanto da fare, ma se non fosse per questa parola, perché il Signore mi ha indurito la faccia, io sarei ancora tremante davanti a tutto e tutti. È una promessa dello Spirito Santo che si è avverata per una piccola risposta del mio cuore. Piccola risposta, Lui ti indura la faccia. Questo fa il Signore. È una promessa, noi sperimentiamo solo ed esclusivamente le promesse della parola di Dio quando rispondiamo un po' alla chiamata. Ora, come Ezechiele, noi ci troviamo spesso in questa situazione. Cosa succede dopo a Ezechiele? Versetto 14. Grazie al Signore perché è proprio figura di quello che succede al nostro cuore. E lo Spirito mi levò in alto e mi portò via e io andai pieno d'amarezza, nello sdegno del mio spirito, e la mano dell'Eterno era forte su di me. Quando il Signore rivela a noi cosa dobbiamo dire, tutti noi siamo pieni d'amarezza, di sdegno, per il giudizio che magari dobbiamo annunciare, o per lo sdegno del peccato che è attorno a noi. Tutti noi siamo in queste condizioni, pieni d'amarezza e di sdegno. Quando lo Spirito ci ha mostrato il mandato, ci ha detto di andare, di dire, noi tutti ci troviamo in questa situazione. E giunsi a quelli che erano in cattività a Tel Abib, presso al fiume Chebar, e mi fermai dove essi dimoravano, e dimorai quivi 7 giorni, mesto e silenzioso, in mezzo a loro. Perché il Signore sa che è dura annunciare il ravvedimento a dei peccatori, è molto dura, il Signore lo sa. quello che ha vissuto Ezechiele è il classico principio del mandato di un profeta. Mosè disse la stessa identica cosa, quello che la parola di Dio attraversa proprio tutta la storia dell'umanità. Quello che successe a Mosè fu la stessa identica cosa. Vide la gloria di Dio dove? Nel pruno. Ardente. Vide la gloria di Dio come Ezechiele, vide la gloria di Dio come noi. Quindi stessa identica cosa. E cosa disse il Signore a Mosè? Disse di andare al popolo. Stessa identica cosa. E cosa disse subito dopo Mosè? Ho paura, io non so parlare, io balbetto, manda qualcuno più sapiente. Stessa identica cosa, è normale che alla chiamata di Dio ci troviamo mancanti, restiamo mesti e silenziosi in mezzo a loro chi? In mezzo ai peccatori, rimaniamo mesti e silenziosi in mezzo ai peccatori. È normale. Giona cosa fece davanti alla chiamata di Dio? Dio cosa disse a Giona? Di annunciare il ravvedimento, di ravvedersi alla città di Ninive. Stessa identica cosa, l'annuncio era lo stesso, ma Giona tremava. Signore sa che tremiamo, ma noi non crediamo spesso che quello che dobbiamo annunciare produce vita. Noi, è questo il nostro problema, che noi non vediamo, non crediamo a quello che annunciamo, e quindi quello che annunciamo non ha la gloria del messaggio che dobbiamo portare. Non ce l'ha. Giona non credeva a quello che doveva predicare, ma conseguentemente alla sua predicazione si convertì la città di Ninive. Eppure Giona non credeva, anzi era scocciato dal predicare. Ho confessato al Signore che molto spesso io sono scocciato quando devo annunciare ai peccatori la parola di Dio. Però quello che Dio dice è, Dio disse e fu, e infatti Ninive. Ci fu un grande ravvedimento in quella città. Perché? Perché Dio disse la cosa fu. E Giona disse ciò che Dio diceva. Quindi quello che facciamo noi, attraverso noi, Dio dice. Dio disse, si verifica quando noi diciamo. Dio ha una bocca in questo mondo, che è la Chiesa. Siamo noi. Dio parla, Dio disse significa la Chiesa dice. Dio dice attraverso la Chiesa, Dio disse. Quindi per questo c'è la seconda parte del capitolo 3. Per questo mette veramente in evidenza il Signore l'importanza del dire. Per questo il Signore dice ad Ezechiele, cosa stai facendo? Infatti, in capo a sette giorni dopo, il Signore si rivolge a Ezechiele. In capo a sette giorni la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quindi, avendo capito noi quanto è necessario quel Dio disse oggi attraverso noi, perché siamo noi che portiamo la parola di Dio. Dio disse, si verifica attraverso noi. Figlio d'uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu l'avvertirai da parte mia. Abbiamo udito la parola. A volte noi diciamo, ma io non ho udito niente dal Signore, cosa devo annunciare? Questo è quello che dobbiamo annunciare, è quello che abbiamo udito. Scegli, lasciati guidare dallo Spirito, questo è tutto ciò che Dio ti ha detto di annunciare, sia che ti ascoltino o che non ti ascoltino. E quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu li avvertirai da parte mia. Quando io dirò all'empio, certo, morrai, se tu non l'avverti e non parli, parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morrà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Io commetto spesso questo peccato, spessissimo, ma grazie al Signore, quando confessiamo ci libera anche dall'iniquità, indurandoci la faccia, gloria a Dio. Ma se tu avverti l'empio ed egli non si ritrae dalla sua impietà, quindi lo sa il Signore che qualcuno non si ritrarrà, lo sa, ma il Vangelo va annunciato anche agli empi, lo sa il Signore, che ti ascoltino o che non ti ascoltino. Egli morrà per la sua iniquità, ma tu avrai salvata l'anima tua. Ora, è molto lungo, ma la cosa bella è che in seguito a questo richiamo del Signore al profeta, Cosa succede? Che il Signore inizia un percorso con Ezechiele. La prima vede che Ezechiele ha bisogno di andare un pochettino avanti nel suo ministero. Cosa fa il Signore? Dal capitolo 3 in poi ci sono 13 esempi molto belli, esempi pratici. Non so bene come chiamarli, non ho trovato una parola, similitudini, gesti, opere per testimoniare ciò che il Signore vuole dire attraverso proprio il nostro corpo, attraverso la nostra carne, attraverso il nostro esempio pratico sulla terra. E quello che significa tutto ciò è che noi possiamo benissimo parlare anche senza aprire la bocca. Noi possiamo parlare benissimo con la nostra vita. Questo è un messaggio particolare del libro di Ezechiele. E c'è anche in Isaia, e c'è anche in Osea. Il Signore aveva chiesto a Ezechiele, gli chiede di fare molte, attraverso questi esempi, attraverso questi gesti, il Signore chiede di testimoniare a Ezechiele con la sua vita. Infatti, dal versetto 24 del capitolo 3, c'è tutto un susseguirsi di queste opere nella vita di Ezechiele. Non c'è tempo di guardarle tutte, ma per brevità sono molte. Ezechiele, per esempio, dice il Signore, ti si getteranno delle corde e tu non parlerai loro, non dirai nulla al popolo, non andrai con loro, prima testimonianza. Nemmeno parlerò con voi, dice il Signore. Cioè quello che Ezechiele faceva era quello che Dio annunciava. Quindi quello che noi facciamo con la nostra stessa vita è quello che Dio dice. Questa è una cosa che facciamo fatica a capire, che Dio parla attraverso la nostra vita, attraverso il nostro esempio pratico, come camminiamo e come spendiamo il nostro tempo su questa terra. Al capitolo 4 il Signore chiede a Ezechiele di costruire con un mattone un esempio della città, di cingerla d'assedio, gli dice volta la tua faccia contro la città. Quindi è un'immagine di quello che Dio faceva verso Gerusalemme. Noi siamo un'immagine di ciò che Dio desidera comunicare al mondo. Ed è scritto anche più avanti in Ezechiele, io vi do Ezechiele come simbolo, dice a Gerusalemme. Quindi noi, se siamo come Ezechiele, profeti di Dio, sacerdoti e profeti di Dio, perché annunciamo la sua parola, siamo simboli di Dio. Quello che dice questa parola è che noi siamo simboli di Dio in questo mondo. Che ci piaccia o meno, siamo un simbolo. Come camminiamo, come parliamo, come mangiamo, come guidiamo, è tutto un simbolo. Siamo simboli di Dio in questo mondo. Quindi Dio parla attraverso le nostre labbra, sì, ma attraverso la nostra vita. E fa iniziare il suo ministero proprio così, perché sa che deve crescere Ezechiele. Lo fa parlare prima così. E poi Ezechiele aprirà la bocca. Perché gli avrà indurato la faccia? Perché la promessa di Dio si è realizzata anche per Ezechiele. Poi cosa succede? Gli chiederà di stare su un fianco guardando la città per 390 giorni, poi sull'altro fianco. È tutto un'immagine di quello che succede nei cieli. Una parte per Israele, una parte i 40 giorni successivi per Giuda. Porterà l'iniquità di Giuda per quegli altri 40 giorni. Gli chiederà di mangiare del cibo contaminato, cucinato su delle tame. Gli chiederà al capitolo 5 di radersi, di prendere una parte dei suoi capelli e della sua barba, di gettarla al vento, di bruciarla, di tagliarla con la spada, tutta un'immagine di quello che succedeva nei cieli. È inutile descriverli, come non sono neanche capace di descrivere la visione del capitolo 1 e non ci provo nemmeno, ma è tutta un'immagine di ciò che succede nei cieli. Noi portiamo l'immagine di ciò che è nei cieli, in Gesù. Noi portiamo questa immagine e questo è il messaggio del libro di Ezechiele. Noi portiamo l'immagine di ciò che Dio vuole dire. Noi portiamo proprio la sua parola attraverso proprio la nostra carne, nel senso il nostro esempio, il nostro corpo in questo mondo. Un esempio molto bello di ciò che succede quando noi parliamo, perché più avanti Ezechiele crescendo ha iniziato a annunciare, a parlare, e siccome Dio disse e la cosa fu, mi piace molto spero di non fare tardi il capitolo 37, non volevo dilungarmi, ma Dio dice e la cosa si verifica, sempre, sempre. Quindi quello che fa la parola, che ci piaccia o meno, che lo crediamo o meno, quello che fa la parola annunciata dalle labbra di un profeta di Dio è vita. Al capitolo 37, questo è un esempio molto bello di ciò che succede quando un figlio di Dio risponde al mandato. Lo conosciamo tutti questo passo, ma per testimoniare che quello che ha detto il Signore, io ti mando e tu dirai, è efficace. Ezechiele 37. La mano dell'Eterno fu sopra di me e l'Eterno mi trasportò in spirito e mi depose in mezzo a una valle che era piena di ossa. Quante ossa ci sono attorno a noi? E mi fece passare presso d'esse, tutto attorno, ed ecco erano numerosissime sulla superficie della valle ed erano anche molto secche. Questo è proprio, se noi lo leggiamo con lo spirito del Signore, qui vediamo il mondo di oggi, tutto attorno a noi. Il Signore ci fa girare e noi vediamo tutte queste ossa secche. Ed egli mi disse, figlio d'uomo, queste ossa potrebbero essere vivere? Il Signore l'ha chiesto a me, quando ho letto questa parola, mi ha chiesto, quelli attorno a te, tutti quelli che vedi attorno a te di giorno, quando cammini, quando lavori, possono rivivere? Possono essi rivivere? E io risposi, o Signore Eterno, tu lo sai. Tutte queste ossa attorno a noi, Signore lo chiede a noi questa sera, possono rivivere? Come vedremo, sì, possono rivivere. Cosa serve? Serve la parola di Dio. Dio disse e la cosa fu. Quindi cosa serve per fare rivivere queste ossa? La parola. E come dice oggi in questo mondo, attraverso chi? Attraverso chi ha scelto di dire? Il Signore, attraverso noi. Ed egli mi disse, profetizza su queste ossa. Siamo o non siamo profeti? Come abbiamo visto, sì, siamo profeti. Profetizza queste ossa. Dio disse, e la cosa fu, e io ti comando di dire, per la vita, ossa secche, ascoltate la parola dell'Eterno. Così dice il Signore, l'Eterno, a queste ossa, ecco, io faccio entrare in voi lo spirito, e voi rivivrete, e metterò su voi dei muscoli, farò nascere su voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito, e rivivrete, e conoscerete che io sono l'Eterno. Annunciando la parola, non dobbiamo credere che succede questo. Magari non lo vediamo, ma lo dobbiamo credere, perché la parola è vita e scaccia le tenebre, come abbiamo visto in Genesi 1. Punto! Lo dice il Signore, non noi. Ed io profetizzai, come mi era stato comandato. Comandamento, profetizzare, come mi era stato comandato. E come io profetizzavo, si fece un rumore, ed ecco un movimento. E le ossa si accostarono le une alle altre. Quando noi iniziamo a pronunciare la parola di Dio, ad annunciarla, a profetarla, quello che succede è questo movimento, il movimento. Iniziamo a vedere che nel cuore di coloro che abbiamo davanti c'è movimento. Se ci fate caso si vede che si muove qualcosa, si vede. E le ossa si accostarono le une all'altra. Io guardai ed ecco venire su d'esse dei muscoli, crescevi della carne e la pelle ricoprirle. Attenzione, ma non c'era in esse spirito alcuno. Quindi, queste sono delle istruzioni del Signore. Non c'era in esse spirito alcuno. Quando noi annunciamo, davanti alle ossa secche, ci accorgiamo che non c'è spirito in loro. Ce ne accorgiamo. A testimoniare di ciò, mettete una mano in Ezechiele 37, andiamo al Salmo 33. È vero, quello che dice la parola è vero, che quando... che la parola fa una prima parte. Sono delle istruzioni per la mia vita che io devo mangiare, imparare per seguirle. Salmo 33, versetto 6. Guardate come prima c'è la parola, che inizia a smuovere, inizia a unire, si vede nei muscoli, si vede movimento, prima c'è movimento. Al versetto 6, i cieli furono fatti dalla parola dell'Eterno. Ok? Dio disse la cosa fu. Che tra l'altro è scritta al versetto 9, poiché egli parlò e la cosa fu, quindi Dio deve parlare perché la cosa sia, e siamo noi che parliamo. I cieli furono fatti dalla parola dell'Eterno, Quindi la parola inizia a produrre il primo risultato, creare. E tutto il loro esercito da cosa? Dal soffio della sua bocca. L'esercito, lo vediamo nel Salmo 103 cos'è, è qualcosa che ha vita, che siete i suoi ministri e fate ciò che gli piace. Quindi l'esercito è qualcosa che ha vita, che ha bisogno dello spirito, che ha bisogno del soffio. E infatti in Ezechiele capitolo 37, qual è l'istruzione dopo aver annunciato la parola? Versetto 9, dopo aver annunciato la parola di Dio, dopo aver visto che si muove qualcosa in coloro che abbiamo davanti, allora egli mi disse, istruzione, profetizza allo spirito, invoca lo spirito su quello che hai davanti a te, profetizza figlio dell'uomo e di allo spirito, noi dobbiamo invocare lo spirito del Signore, così parla il Signore l'Eterno. Vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. E noi spesso, infatti, quando annunciamo la parola, poi preghiamo a casa che quell'anima sia investita dallo spirito. Ma come è giusto che sia, il Signore ci invita a farlo in quel preciso momento, quando stiamo annunciando la parola, se vediamo che c'è questo risultato, lì in quel momento invocare lo spirito su quest'anima. Vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. E io profetizzai, come era stato, come mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi. E tornarono alla vita, e cosa successe in Ezechiele 2? E si rizzarono in piedi, così come Ezechiele, come noi, come Mosè, si rizzarono in piedi. Lo spirito fa rialzare, lo spirito rizza in piedi, Ezechiele, capitolo 2, versetto 1, e mi rizzai in piedi. Lo spirito di Dio fa questo. Ecco perché il Signore ci insegna a profetare, ad annunciare la parola, dopo che vediamo qualche risultato, a invocare lo Spirito Santo. Io ho veramente ricevuto una grande lezione da questo, da Ezechiele 37, perché è proprio un'istruzione pratica, pratica. Il Signore non ci dice di andare chissà dove con la mente a cercare di fare chissà quale opera complicata. E tra l'altro questo che è successo in Ezechiele è quello che Gesù ha fatto con noi. Perché quello che fece dopo la sua risurrezione con i discepoli fu di annunciare la parola e poi soffiò su di loro, come è stato detto forse domenica, soffiò su di loro, ricevete lo Spirito. Quindi è quello che il Signore ha fatto su di noi anche. È un'immagine, Gesù ci ha parlato, poi ricevete lo Spirito attraverso il soffio. È una chiara istruzione di come funzionano le dinamiche del cielo. Quindi il Signore ha dato anche a noi il mandato che Ezechiele ha ricevuto? Ovviamente sì, come l'abbiamo visto, confermiamolo, perché io non sono chissà chi, confermiamolo con quel passo meraviglioso della fine del Vangelo di Matteo. Vediamo che quello che il mandato di Ezechiele è anche nostro e non possiamo tirarci indietro. Quello che Dio dice a noi è un comandamento. In Giosuè cosa dice? Non te l'ho io comandato? Sì, forte e coraggioso. Non te l'ho io comandato? Quello che Dio ci dice, gli dice a Giosuè, sii forte e coraggioso. E subito dopo dice, guarda che io te l'ho comandato. Matteo 28, 18-20. Il mandato che hanno i figli di Dio. E Gesù, accostatosi, parlò loro dicendo, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, quello che è successo a Mosè nell'antichità, vai a Ezechiele dopo, non possiamo trarci indietro. E anche il nostro mandato completa, la parola di Dio è attraversata da filo retto, rettitudine. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, dopo questo, siccome voi andrete, perché siete miei figliuoli e avete lo Spirito, ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Quindi, la gloria l'abbiamo vista. La chiamata l'abbiamo ricevuta, lo Spirito Santo ci ha fatto rizzare in piedi, lo abbiamo ricevuto, il mandato anche, il comandamento lo abbiamo ricevuto e la faccia ci viene indurata giorno dopo giorno. Quello che è successo a Mosè, quello che è successo a Isaia, quello che è successo a Ezechiele è successo anche a noi. Anche Isaia, al capitolo 6, non c'è tempo di leggerlo, iniziò come il suo ministerio, vedendo la gloria di Dio, in un manto che ricopriva tutto il tempio. E cosa disse? Eccomi, manda me. La chiamata. Isaia disse, eccomi, manda me. La chiamata di un profeta è un'immagine di quello che succede al cuore di un figlio di Dio. Mosè, Ezechiele, Isaia. Ora, uno dei grossi problemi che io ho è che non credo che quello che annuncio è potente. Quello che noi annunciamo, noi spesso crediamo a quello che Gesù ha detto a noi, ma non crediamo a quello che Gesù ci ha detto di dire. Prendiamo, non lo so, Giovanni 14. Noi crediamo questa parola, lo prendo solo io. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un luogo. Ci viene facile capire che Gesù ci ha preparato il luogo, che ci accoglierà. Ci viene facile credere a ciò che Gesù ha detto. Ma perché non crediamo a quello che Gesù ci ha comandato di dire? Quando abbiamo una situazione anche complicata davanti a noi. Gesù ha detto, ed è verità, e noi lo crediamo. Ma anche quello che noi annunciamo da parte sua è verità. E siamo chiamati a crederlo, perché è scritto in Isaia 55 che la parola di Dio non cade in terra, non cade in terra senza avere prodotto quello per cui io l'ho mandata. E cosa dice? Che lo vediamo nel creato, come la neve e la pioggia scendono e producono, così è della mia parola. Quindi quando tu l'annunci, ma tu credi che compirà qualcosa? O l'annunci e basta perché è un mandato? Va bene, è un mandato, l'annunci, ma credi! Credi anche davanti alle situazioni difficili, parlo proprio davanti a un demone, davanti a una malattia nella mia vita, ma credi che quella parola non cade a terra, sì o no? Ci viene facile credere quello che Gesù ha detto, ma la nostra carne contamina questo pensiero che abbiamo di ciò che annunciamo. Spesso io non credo a ciò che annuncio invece, credo a quello che Gesù ha detto, ma quello che Gesù mi ha detto di annunciare un po' meno, perché lo annuncio io, non credo alla potenza di quello che è in me per il suo spirito, ma in noi abita tutta la pienezza della Deità, tutta. Quello che noi annunciamo è parola di Dio, punto. Lo ha detto il Signore. E Dio disse la cosa fu, significa che Dio attraverso di me dice e la cosa sarà, punto. Lo dice la parola, perché la sua parola non cade in terra. E lo abbiamo visto, quando Dio ha annunciato i giudizi, non sono caduti per terra. Siccome l'abbiamo visto, abbiamo visto i risultati, sappiamo che si è verificata, perché ci viene così difficile credere a quello che annunciamo? Questo lo dico per me perché non credo a quello che annuncio. Ho sempre un occhio a ciò che succederà. La parola di Dio è per un tempo, infatti questo è il messaggio di Giovanni 11. A Marta il Signore Gesù cosa dice davanti alla tomba? Versetto 21 di Giovanni 11. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che tutto quel che chiederai a Dio, Dio te lo darà. E questo è il messaggio. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Guardate a cosa era Marta, a cosa si fermava. Parola di Gesù, risusciterà. Parola di Gesù, Eppure l'incredulità di Marta. Sì, sì, lo so che risusciterà nell'ultimo giorno. Quello che Gesù dice non cade per terra. Noi stiamo sempre puntati a ciò che succederà in futuro, ciò che sarà nell'eternità, sarà. E Dio disse e la cosa fu. Oggi Dio dice attraverso la Chiesa e la cosa è, sarà, lo è stata, è e sarà. E infatti cosa gli dice davanti, quando Marta non aveva ancora capito, davanti alla tomba, Signore Gesù? Il Signore Gesù cosa gli dice? Ma non ti ho io detto poco fa che se credi vedrai la gloria di Dio? Allora perché ancora non credi che risusciterà? Noi siamo come Marta. E il Signore ci deve tutte le volte dire: ma non ti ho io detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Ma credere anche nell'annunciare la sua parola, nel proclamarla. Io ho dovuto confessare questo peccato, che l'annuncio senza nemmeno crederla. A volte non me ne accorgo, poi mi fermo a pensare all'annuncio, ma credi che c'è potenza dietro questa parola quando la proclami? Quindi, per concludere, Signore ha scelto noi come messaggeri di Dio, come esempi, così come ne è stato Mosè, come lo sono stati tutti i profeti, Davide, Signore, è questa la stessa cosa, succede dall'antichità, ha scelto noi che portiamo un messaggio. Mosè dovette portare un messaggio. Qual era? Che Dio vuole tirarvi fuori dall'Egitto. Mosè portava quel messaggio, Ezechiele doveva portare questo. Tutti i profeti, Giona ne doveva portare un altro. A noi? Noi qual è il messaggio? Il Vangelo di Dio. Questo è il messaggio che il Signore ha dato a me come sacerdote in Cristo, profeta di Dio, perché annuncia, dice il Signore. E quindi io ho un compito, ho un ministero che il Signore mi ha affidato, come tutti voi ce l'avete, che è di essere araldi, banditori del Vangelo di Dio. Che questa è la chiamata che il Signore ci rivolge a tutti noi. Amen. Amen.